Buonasera, bentornati a Scusate College Football, 14esima puntata, Andrea Ghezzi che vi parla. Vediamo se questa volta i miei compagni, la 30esima volta che proviamo a iniziare questa registrazione, mi sentono. Guido, come va?
Ciao Andre, tutto bene? Buonasera a tutti.
Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Fabio Moras, tu mi senti bene?
Sì, adesso ti sento, sì, tutto bene anch'io. Buonasera a tutti, buongiorno.
Fantastico. Non c'è Oleg Bogdea, ce lo siamo persi. Tanto io vedo che la mia connessione mi sta per abbandonare un'altra volta e questo causerà problemi per tutta la puntata, ma poco male. Allora, ragazzi, stasera, voi lo sapete, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, puntata flash, perché il sottoscritto deve partire per San Francisco fra un paio d'ore e quindi non ci possiamo intrattenere le solite 25 i soliti 25.000 miliardi di minuti a chiacchierare, altrimenti io non dormo e domani poi la giornata mi crolla addosso. Chiedo a voi due, avrei chiesto prima ad Oleg, ma Oleg è assente ingiustificato, poi lo picchieremo successivamente. Saltiamo l'overview e arriviamo a quella che è stata la partita più importante dello scorso weekend, ovvero la sfida tra Georgia e Auburn. Ditemi qualcosa voi, ha vinto la squadra che doveva vincere, questo di sicuro, ha dominato per tre quarti, poi qualcosa è successo, alla fine in qualche maniera i Bulldogs ne sono venuti a capo. Voi come l'avete vista? Partiamo da Guido.
Sì, alla fine detto bene, sì, ha vinto la squadra che tutti si aspettavano vincesse. Però io
vai.
Non sento
più niente?
Okay. Mi risento in cuffia, è come
okay,
se mi sentissi...
non ti senti più. Adesso non ti senti più.
Ok, perfetto. Sì, allora ha vinto Georgia che va 9-1. Praticamente primi tre touchdown, un touchdown per quarto nei primi tre quarti, ha subito una, quella poteva essere una rimonta guidata da un buon X soprattutto sulle corse, molto efficace. Jake Fromm ha fatto una partita abbastanza pulita, anche se non proprio precisissima. E sì, Georgia è quello che è, ovvero una squadra molto, molto solida, una difesa molto, molto forte, una linea offensiva molto, molto forte, che ti logora in un certo senso. Non è la LSU, la Oklahoma, che ti svernisce, ma una squadra che ha tutto un altro tipo di approccio. E sì, Auburn, anche Auburn ha una grande difesa, in attacco un po' vanno a onde, anzi spesso, più spesso male che bene. E sarà una stagione, credo, di riflessione, un off season di riflessione per Auburn, perché comunque delle quattro partite, diciamo, principali ne hanno vinta solo una, quindi sono 1-3 contro le squadre più importanti, e questo non credo sia abbastanza per Gus Malzahn.
Intanto Oleg dovrebbe arrivare al momento, ha avuto un incidente in macchina, quindi adesso dovremmo iniziare a registrare la puntata solo per le cattiverie che ho detto su di lui, a cui invece è successo qualcosa, speriamo di non grave, ma credo di no, perché se ci raggiunge in puntata vuol dire che tutto sommato l'incidente è stato leggero. Comunque vabbè, ce lo facciamo raccontare da lui. Guido, Fabio, tu invece come l'hai vista?
Sì, no, ha detto bene Guido. Secondo me sì, ha detto bene Kirby Smart a fine partita, che è stato, diciamo, si è detto felice di come la sua squadra è riuscita, diciamo, a sopravvivere ai minuti finali, nei quali appunto, diciamo, era cambiato l'inerzia della gara. Georgia nel quarto quarto è stata completamente nulla in attacco e Auburn aveva iniziato a trovare ritmo, Nix aveva iniziato a trovare ritmo i suoi ricevitori. E onestamente dopo il 21-14 sembrava andare tutto nella direzione di Auburn, e Georgia è stata brava con due buoni drive difensivi, anche con un po' di fortuna, come ha tra l'altro sottolineato lo stesso Smart, perché nel penultimo drive, a parte, c'è stata prima una ricezione di Seth Williams che è stata, all'inizio è stata data buona, poi è stata invertita dopo il review e anche lì un po' al limite, e poi su un quarto down, il primo quarto down che ha giocato Auburn è stato bravo Nix a correre, a guadagnare il primo down, e nel secondo quarto down giocato da Auburn c'è stato un errore del linebacker esterno di Georgia, che è andato a pressare lo stesso Nix invece di seguire il suo ricevitore, che nel caso era Joyner, mi pare. ed è stato Nix a sbagliare il passaggio. Sì, no, mi pare, adesso mi ricordo mi pare perché avevo letto, mi pare fosse stato lui, sì. Ed è stato Nix a sbagliare il passaggio, che gliela lanciata un po' arretrata, un passaggio che diciamo era abbastanza fattibile, facile rispetto agli altri che ha completato, e quindi anche un po' di fortuna in quel drive lì per Georgia. Poi nell'ultimo drive invece, le ultime speranze di Auburn, è stata bravissima Georgia a chiudere prima, a far tre incompleti di Nix per merito dei defensive back di Georgia, poi il sack finale sul quarto down che ha chiuso di fatto la gara. Quindi bene Georgia nel
ce lo siamo persi? Guido, aiutami tu.
Sì, ce lo siamo persi.
Ok, ce lo siamo persi. Oleg, come stai?
Ciao ragazzi, bene, successo? Bene, a posto. No, a posto, niente di grave, per fortuna tutto a posto.
Ma è colpa tua o...
No, colpa dell'altro.
È colpa dell'altro, ok. Sì, è sopravvissuto alla tua ira?
Sì, ecco... Mi ha fatto incazzare che ho perso anche l'inizio del programma.
No, tranquillo, abbiamo avuto 236 problemi, siccome avevamo fretta, perché io devo andare a dormire. Prima si sono aggiornati tutti i programmi possibili e immaginabili, poi non sentivo Guido e Fabio, poi loro non sentivano me, insomma, quindi guarda, abbiamo iniziato credo da 30 secondi e tu sei arrivato con 30 secondi di ritardo. Nonostante questo ho fatto una brutta figura dicendo che eri assente ingiustificato e che ti avremmo picchiato successivamente. Poi dopo è arrivato il tuo messaggio in chat, solite figuracce che mi tocca fare. Va bene, avrei voluto partire da te nell'analisi di questa partita. Fabio e Guido hanno già detto qualcosa. Come hai visto i tuoi Bulldogs?
Beh, tre quarti uno degli episodi di Bulldogs più belli dell'anno, secondo me la versione forse più bella. E poi il classico blackout, i due touchdown subiti, poi l'attacco che non è più sceso in campo nell'ultimo quarto, e abbiamo addirittura rischiato di andare a supplementare. Ecco, adesso non so quali sono i veri Bulldogs, quelli dei primi tre quarti o quelli dell'ultimo quarto, non so. Comunque, vabbè, vittoria un po' importante, Auburn fuori casa, stadio pieno, è una vittoria un po' importante che, vabbè, diciamo... dà un po' di, cioè, fa vedere che Georgia forse vale il quarto posto. Adesso vi vediamo le ultime due, sappiamo, no, che se vogliamo andare ai playoff dobbiamo vincere la SEC e battere LSU. Poi ricordiamo che terzo anno di fila, no, che vinciamo la division, che è sempre importante.
Eh sì, non accadeva una striscia così lunga dal quinquennio dominato tra il 92 e il 96 dai Florida Gators, vostri rivali di questa stagione. Insomma, Florida ha disputato un'ottima regular season, poi tutto si è deciso nella partita che vi ha visto appunto battere la squadra di Dan Mullen. Arriviamo, visto che vabbè, questa diciamo era la partita più importante, poi magari da segnalare la sconfitta, sottolineo, la sconfitta di Minnesota contro Iowa, che io avevo previsto e voi no, ma vabbè ragazzi, d'altronde non è che si può, non potete subito diventare bravi come me nei pronostici, ci vogliono anni e anni di duro allenamento. E poi l'altra partita che mi sento di sottolineare, visto che oggi non abbiamo fatto l'overview, è il derby del Michigan, che per la prima volta in tanti anni è stato veramente poco equilibrato. Wolverines che hanno dominato dall'inizio alla fine. Chi è che lo diceva la settimana scorsa che forse l'era di D'Antonio per gli Spartans è al suo termine?
No, forse Guido. Io mi pare.
Forse Guido. Se non lo sai tu però. Io non posso non ricordarlo.
Sì.
Però te lo devi sapere.
Dico talmente tante alzate.
Però questo secondo me ha il suo perché e si è visto anche nell'ultima partita contro i Wolverines, che poteva essere quella che magari ridava la scintilla, dava motivazione agli Spartans. Invece gli Spartans quella partita non l'hanno giocata, non sono proprio riusciti a giocarla. E vi faccio una domanda: secondo voi manca talento o si è rotto qualcosa? Insomma, D'Antonio non è più. Non riesce più a passare i suoi concetti, a far rendere la squadra nel migliore dei modi. Cioè, c'è qualche problema di recruiting, quindi questa squadra è veramente scarsa, o secondo voi sta perdendo colpi anche D'Antonio? Questa era la domanda che vi volevo fare.
Ma ho sentito Urban Meyer che ha detto proprio vedendo, guardando le partite di Michigan State, ha commentato dicendo che quando Michigan State era competitiva aveva giocatori, prospetti NFL in praticamente tutti i ruoli, cosa che ora non vede più, e è difficile dare contro a questa affermazione, proprio sembra e manchi un po' talento. La situazione di D'Antonio è, secondo me, assomiglia leggermente a quella di Mark Richt con Miami lo scorso anno, cioè vedo proprio un allenatore un po' stanco. Ci sta, perché comunque non è un lavoro, è sicuramente ben pagato, ma non è un lavoro poco usurante, ecco. E sì, quindi una commistione di una serie di eventi. Michigan State ha avuto anche dei grossi problemi a livello con la legge, ha avuto un sacco di lamentele. Non so se sapete la storia del dottore che violentava le atlete, insomma un sacco di problemi si sono ripercosse anche per forza di cose sulla squadra di football. Secondo me necessiterebbero di un cambio sia per D'Antonio sia per proprio la squadra.
Oleg, vuoi aggiungere qualcosa?
Beh, quest'anno molto molto male i Spartans. Hanno già cominciato, ricordiamolo storicamente, gli Spartans anche gli anni passati, no, vincevano sempre con la difesa forte, dovevano subire meno punti, non era l'attacco quello che portava i Spartans alle vittorie. Invece quest'anno, ecco, quello che l'attacco come l'attacco ancora, ma quello che mi ha mancato quest'anno è la difesa, secondo me. Molto male quest'anno, secondo me una delle delusioni in generale del college football. Possiamo mettere i Spartans tra i primi, e così. Ed Antonio, come abbiamo detto, che sorprendentemente tornerà anche l'anno prossimo, vediamo cosa farà, però non lo so, non la vedo bene.
Fabio, se ti abbiamo recuperato, sì, ci sei, ti vedo.
Sì, sì, adesso sì, ci sono, sì, ho perso anch'io prima la connessione un attimo. Ma no, sì, cioè, sicuramente c'è una mancanza di talento, e soprattutto offensivo, ma secondo me quello, cioè, il fatto che quest'anno gli Spartans siano stati una delusione è dato dalla stagione comunque discreta che hanno fatto l'anno scorso, e che tutto sommato quest'anno, rispetto a sia stagioni passate, il talento era sicuramente inferiore, ma rispetto all'anno scorso non così tanto, anzi. Forse ci si aspettava in attacco, ovviamente non avendo gli infortuni che ci sono stati l'anno scorso, magari ci si aspettava qualcosa di più. È chiaro che, ovviamente, come ha detto Oleg, è mancata la difesa quest'anno, cioè gli Spartans di D'Antonio che conoscevamo, una partita con Michigan dove immediatamente riescono a segnare perché sono andati in vantaggio 7-0 al primo drive. Non ti aspetti che prendano 40 punti, cioè magari che una
Michigan State riesce ad andare, si potevano perdere, esatto, però non prendevano 44-0,
magari riuscire a tenere viva la partita almeno per tre quarti, ecco.
Sì, a me quello, l'impressione è che, ecco, condivido parecchio quello che ha detto Fabio, cioè l'impressione è, per quello che mi interrogavo, se non mancasse un po' il manico, nel senso D'Antonio è sempre stato uno che è riuscito a far rendere le sue squadre, a trovare il sistema di tenere partita anche quando magari il talento non è necessariamente di primissimo livello. Poi, corretta la considerazione di Guido che riportava le parole di Urban Meyer, ci fidiamo, ovvero magari mancano dei giocatori importanti in alcuni ruoli chiave, però ecco, ma più di tutto non vedo lo spirito degli Spartans, quello che li ha portati non tantissimi anni fa ad essere una delle squadre più forti della nazione. Va bene, arriviamo al momento ranking, perché ci tocca. Tutto regolare, direi, dai. Io ormai è due settimane che non mi lamento. Per la felicità di Guido, Oregon e Utah sono 6 e 7, quindi sono lì, pronte a sfruttare il passo falso di Georgia, che secondo me deve necessariamente vincere il SEC Championship per restare all'interno delle quattro migliori. E poi c'è anche il discorso che secondo me si fa interessante in questo weekend, ovvero la partita Ohio State contro Penn State, perché se Penn State dovesse vincere sarei poi curioso di andare a vedere come il comitato si comporterebbe a livello di ranking. Voi cosa ne pensate?
Ma sì, diciamo settimana abbastanza facile per il comitato, e Abbiamo LSU prima, West State seconda, Clemson terza, Georgia quarta, Alabama, Oregon e Utah appunto lì a guardare, con Penn State che sarà chiamata subito questo sabato alla super sfida contro Ohio State, e sarà un dentro fuori soprattutto per Penn State, non credo per Ohio State. Una riflessione mi viene da fare è la seguente: secondo me Ohio State e Clemson sono le due squadre più forti, cioè le più complete. LSU è un pelino dietro. Il rischio con questa configurazione, quindi con LSU primo, Ohio State secondo e Clemson terza, è che si vada a creare la semifinale tra Ohio State e Clemson, che secondo me sarebbe la finale perfetta. Quindi non lo so, converrebbe per i fan del college football tifare per una sconfitta LSU nel championship, e quindi Ohio State a quel punto andrebbe prima e LSU scivolerebbe al terzo, quarto, non lo so. Altrimenti c'è lo scenario che abbiamo sempre detto anche qui, ovvero con Oregon che schizza dentro, Oregon o Utah chiaramente schizzano dentro come campioni di conference, che sarebbe anche la cosa più giusta da un punto di vista di meritocrazia.
Fabio?
E allora, da questo weekend le cose che si evincono sicuramente sono che la Big 12 non ha più nessuna speranza di entrare al playoff, perché l'unica speranza era, anche se era ovviamente flebile, però era Baylor ovviamente che finisse da imbattuta, che qualora comunque una squadra della Big 12 finisca la stagione da imbattuta, è difficile che la commissione la tenga fuori. Poi ovviamente ciò non è successo, e quindi adesso Oklahoma ovviamente per entrare ai playoff dovrebbe, no, è impossibile, è assolutamente impossibile.
Secondo me è impossibile, no, perché può succedere di tutto lì davanti.
Però ha davanti Georgia, Alabama, Utah, Penn State e praticamente anche Minnesota di fatto. Mentre secondo me per Georgia, Alabama, Penn State e Minnesota è possibile, un passo falso di queste quattro è possibile. Per Oregon e Utah, secondo me, cioè, l'unico passo falso lo possono fare l'una contro l'altra, quindi sì, comunque una delle due resterà davanti a Oklahoma. Quindi secondo me ormai i Sooners sono fuori.
Oh, a proposito, scusami, giusto che l'hai citata, Oklahoma, che rimonta che ha fatto contro Baylor.
Dopo non è scesa in campo per i primi, quasi per
non
il primo
tempo.
Ce n'era
bisogno.
No, effettivamente no, bellissima poi alla fine la rimonta. Bella così. E no, altre cose, sì, giustamente come ha detto Guido, Ohio State e LSU probabilmente, anche se dovessero perdere una partita, è quasi sicuro che restino nelle quattro.
Però aspetta, su questa cosa voglio farvi un attimino ragionare. Se Ohio State perde contro Penn State non va al championship.
Sì. Sì, infatti lì si creerebbe un altro problema, che il problema è come tenere fuori Penn State dopo, se nel caso in cui Penn State vada al championship e vinca la Big Ten.
Esattamente.
Esatto, perché a quel punto lì Ohio State è dura da tenere fuori e Penn State anche, e quindi...
Cioè Ohio State diventerebbe la nuova Alabama?
Ohio State è già stata... Proprio appunto mi pare l'anno che misero dentro Alabama da non vincitrice della SEC, c'era Ohio State, aveva vinto la Big Ten, che fu lasciata fuori, se non mi sbaglio. Che anno era? Un paio d'anni fa,
2017.
Non lo so. Cioè,
io temo, sono sincero, preferisco non vederlo. Cioè, che vinca Ohio State contro Penn State, perché penso che i Buckeyes siano una squadra migliore in senso assoluto. Però se dovessero perdere, rimanessero fuori dal championship, e poi Penn State vincesse la Big Ten, immagino contro Minnesota, che vabbè, ha ancora lo scontro contro Wisconsin, però ci arriverà. Secondo me ci arriva da favorita, perché Wisconsin Jonathan Taylor a parte ha dimostrato troppi limiti durante la stagione. Comunque vabbè, chiuso la parentesi, cioè, non credo che il comitato manderebbe due squadre della Big Ten ai playoff.
Però messa come la messa te, non lo so, cioè, a questo punto bisognerebbe vedere chi sarebbe quella. Cioè, posto che Penn State prenderebbe il posto a questo punto di Ohio State, Clemson e LSU resterebbero, e a quel punto la vincente Oregon Utah
o Georgia.
Sì,
se vince
o Georgia, se vince la SEC, sì.
Ragazzi, settimana prossima vedremo per la prima volta quest'anno il titolare di Ohio State giocare 4 quarti. secondo me Fields non vincerà quest'anno l'Heisman solo perché non ha giocato, cioè le partite giocava il primo tempo, poi veniva panchinato sul 40-0. Cioè sono troppo più forti Penn State, abbiamo parlato bene quest'anno di Penn State, molto bene così, ma secondo me non hanno chance contro Ohio State. Torna anche Young, mi sa, dopo la squalifica.
No, sì, torna.
Sì,
dunque, fuori, secondo me tutto fuori per due non competitive e poi.
Infatti. Sì, secondo me non Ohio State, cioè per me Ohio State, anche se LSU perde il SEC Championship, secondo me sarà nei primi quattro. Per me LSU a Clemson LSU, Clemson e Ohio State sono sicure. Ecco, la quarta la quarta è o Georgia o la vincente della Pac-12, perché attenzione a Utes, vabbè, Oregon è più forte, però attenzione a questi Utes che non, secondo me forse sarà l'unico un championship molto molto bello quello della Pac-12 quest'anno. Alabama non lo so come guarderà comitato, perché Alabama con Tua era una squadra, Alabama senza Tua è un'altra squadra. Vero. E quello secondo me potrebbe anche influenzare sulla decisione. Poi vabbè, non lo so, perché sento degli esperti americani per parlare di Oklahoma, non lo so come, perché Oklahoma a me, cioè, hanno vinto anche di culo un po', diciamo, dai. Però non capisco come possa entrare, cioè, ce ne sono tre o quattro squadre più forti. Cioè, nel senso, tra Oklahoma e la vincente di Pac-12 prendo 100 volte quella della vincente della Pac-12, ecco.
Come avete visto la situazione, cioè la polemica che è nata sull'infortunio di Tagovailoa relativamente a Saban, che l'ha fatto giocare anche se il ragazzo non era al 100%?
Ma è una polemica abbastanza sterile secondo me, perché comunque, cioè, il football è uno sport così, è uno sport dove ti esponi per forza di cose a infortuni, e sia stato, io sono convinto che lo stesso Tua, anzi a quello che si capisce anche dalle immagini, è proprio lui che chiede a Saban di finire almeno il tempo, e purtroppo lì c'è tanta sfortuna. E sì, uno può dire il ragazzo già non era al meglio, quindi poteva essere risparmiato sopra 35-7, però io penso che in questi casi siano tutti abbastanza bravi a fare le prediche dopo, e poi dopo bisogna sempre un po' ritrovarci, sì, perché non sai mai quando una cosa del genere può succedere. Purtroppo è un infortunio molto brutto. Ora sembra meno brutto, perlomeno meno decisivo per la carriera di Tagovailoa rispetto a quello che pensavano all'inizio, però comunque fatto sta che probabilmente la sua esperienza collegiale è finita, ed è un peccato, perché onestamente è un giocatore ma credo di poter parlare anche per tutti noi, ci ha divertito tanto, ecco.
Beh, a me non tanto,
vabbè.
In realtà finché c'è stato, no, va bene, ok, in finale è un discorso, però l'anno scorso finché c'è stato in campo lui,
parlo dei playoff,
parli della finale nazionale,
no, comunque sì, comunque un giocatore molto forte, dispiace non vederlo l'ultimo pezzo, però almeno per amanti della NFL, per fortuna lo vedremo, secondo me, ecco. Sarà molto importante come si evolve questo infortunio, perché tutti i medici, tutti i staff medici, specialmente delle squadre che sceglieranno un QB, lo controlleranno 100 volte per essersi sicuri, ma se sta bene questo qua è un QB con i fiocchi anche in NFL, secondo me.
Fabio, chiudi tu.
Sì, no, sono d'accordo anch'io, la polemica è abbastanza, secondo me è abbastanza inutile, cioè ho visto, anch'io quando ho visto immediatamente che si era fatto male, ho guardato il video, ho visto che erano avanti di 30 punti, ho detto boh, ma perché l'ha fatto giocare, poi ho visto il minutaggio, ho visto che non era ancora finito il primo tempo, onestamente togliere comunque il quarto titolare prima del fine del primo tempo, nonostante le condizioni precarie di Tua, di solito non si fa, ecco. E, non solo nel football, ma in qualsiasi sport non si sostituisce mai un titolare di solito prima del fine del primo tempo. E, no, detto questo, invece ho letto prima una notizia di un commissario del college football dei playoff che ha detto che hanno visto comunque loro i 60 minuti della partita di Alabama e che a loro Alabama è sembrata una squadra convincente anche senza Tua. Quindi non ha chiuso a un Alabama in playoff,
ovviamente. Figurati, ma quando lo faranno?
E secondo me il ragionamento che volevo fare era su Utah, che secondo me qualora Alabama dovesse vincere l'Iron Bowl e una delle due dovesse vincere, ovviamente Oregon o Utah dovessero vincere la Pac-12, se la vince Oregon, secondo me Oregon scalza Alabama dal quarto posto, ma secondo me se la dovesse vincere Utah, Alabama resterebbe, sì, qualora Georgia ovviamente perdesse con LSU, Alabama andrebbe playoff.
Quanto sono d'accordo con l'amico Fabio Morris, perché l'avrei voluto dire io queste cose.
Che hanno perso con USC e perché le tre partite di non conference che ha giocato gli Utes le hanno giocate contro nessuno praticamente, contro BYU, Northern Illinois e Idaho State. Quindi
ti vorrei ricordare che questa settimana Auburn gioca contro non so quale delle Carolina, ma una scarsa, e Auburn gioca contro Samford. Ultima di regular season. Così.
È vero, però io non lo so, però secondo me...
No, ma guarda hai centrato il punto. Secondo me la Pac-12 dipende chi la vince. Se la vince Oregon è un discorso, se la vincono gli Utes è un altro. E allora sì che a quel punto, con una serie di incastri, Alabama si ritroverebbe magicamente tra le top 4. Non so quanto meritatamente, però è inutile che ci ripetiamo. Va bene, ragazzi, siccome siamo riusciti già a fare mezz'ora di puntata, senza parlare di niente, non è vero, siete stati bravissimi come al solito. Arriviamo ai pronostici. Questa settimana, per certi versi facili, nel senso che il calendario, la schedule non è che ci proponga delle partite assurde, più che altro sono interessanti a livello di conference, cioè per capire come andranno a finire, come si andranno a incastrare alcune cose all'interno delle varie conference. Però vabbè, visto che ci tocca farli tutte le settimane, non ci possiamo certo sottrarre questa, quindi andiamo a pronosticare la tredicesima week e partiamo da quello che è il big match, la partita della Big Ten di questa stagione, almeno fino a questo momento, ovvero Penn State o Ohio State. Io dico che vince Ohio State, il giro ormai lo conoscete, Guido, Oleg e poi Fabio, l'uomo sì. Snake.
Sì, diciamo Penn State starà in partita per un tempo poco più, ma poi Ohio State è abbastanza facile.
Non ci sarà partita, Ohio State.
Se la difesa di Penn State è quella delle ultime due settimane, non quella delle prime 10, è difficile che ci sia partita. Speriamo di no, speriamo che ci sia partita, però comunque vincerà Ohio State.
Texas Baylor, se Texas vuole avere una speranza, che se poi si dovrebbe incastrare 847 cose che non succederanno mai, però se vuole avere una speranza deve vincere, vincono con un calcio allo scadere, perché tanto va così, o vincono o perdono con un calcio allo scadere. Questa volta magari vincono i Longhorns.
Vince Baylor perché Texas quest'anno è veramente un anno no, e Baylor deve un po', secondo me sarà molto motivata dal secondo tempo, insomma dalla rimonta subita contro Oklahoma, e porterà a casa questa vittoria.
Scusate, ma Texas quest'anno non doveva andare ai playoff?
Ma ragazzi, è la Big 12.
È un progetto.
È colpa della Big 12 che è poco competitiva.
Ah, ok. Beh, comunque, dai, do fiducia ai Texas. Non lo so perché, ma do fiducia ai Texas.
Anch'io non so perché, ma do fiducia ai Longhorns.
L'uomo Snake. L'uomo Snake ci prende su queste cose. Mannaggia te. No, io credo invece che Baylor pagherà a caro prezzo quel secondo tempo. cioè andare in vantaggio così con Oklahoma, poter conquistare il championship, ma soprattutto tenersi aperta una reale possibilità di andare ai playoff e poi venire montati in quella maniera. Non lo so, vedremo il carattere di questa squadra.
Beh, comunque io ho visto quel secondo tempo, sembrava un po' un déjà vu del Super Bowl 51. Altro bel mio ricordo, ecco.
Ma infatti, ma perché 28-3.
Ma perché l'hai detto? Infatti non ti capisco, non ti conosco più, Oleg. Vabbè, ti piace ricordare le vostre sconfitte. Ah, io ho scritto una puttanata, porca Eva, devo correggere il, scusate. Non è... Georgia gioca contro Texas A&M. Vabbè, Georgia Texas A&M come finisce? Ero convinto che Georgia questa settimana non scendesse in campo, così non c'aveva voglia. Georgia Texas A&M, Bulldogs, vabbè, dai, devono vincere. Texas A&M ha bucato tutte le grandi partite, perché dovrebbe azzeccare proprio questa. Per me vincono i Bulldogs.
Sì, Texas A&M viene da 4 vittorie consecutive, sì. Ma perché praticamente ha giocato contro Ole Miss, Mississippi State, UZA e South Carolina, e le ultime tre tutte in casa, quindi diciamo che 4 vittorie consecutive, ma di poco conto. Georgia deve vincere, vincerà, perché anche Texas A&M è una squadra che ha un po' deluso.
Attenzione a questa
partita, perché non lo so io, però vabbè, dico,
lo dici tutte le
dico Giorgia,
però,
Lo dici tutte le dico Giorgia,
male. No, vabbè, anche secondo me attenzione a questa partita, perché no, sì. Potrebbe essere interessante. Poi vincerà Georgia, perché Texas A&M è incompiuta quest'anno, quindi alla fine perderà, però potrebbe essere meno facile del previsto, ecco.
Sì. Sì, sì, vero. Però Georgia, ricordiamolo, ha già conquistato il championship, quindi anche dovesse perdere, chiaramente crollerebbero un po' le chance di playoff, però non cambierebbe troppo nella sostanza, almeno per quanto riguarda la SEC. Bisogna scendere, non è che ci sia molto, ripeto. Vabbè, stiamo sulle nostre amiche della Pac-12. Cioè, entrambe vanno in Arizona. Una gioca contro Arizona State ed è Oregon, l'altra gioca contro i Wildcats ed è Utah. Beh, direi che non possono sbagliare adesso queste due squadre, quindi vinceranno facilmente entrambe. Anche se Arizona State è stato uno dei miei cavalli di battaglia all'inizio stagione, poteva essere una delle sorprese della conference, poi invece siamo un po' persi.
Sì, esatto, cioè, Arizona State la partita bene, siamo un po' persa, hai detto bene te, Oregon e Utah nessuna si deve permettere di perdere, anche perché sono sul carro di Utah dall'inizio dell'anno.
Sei da solo, io non ci sono,
va bene. E comunque, come mi piacerebbe vedere anche Oregon finire tra le prime quattro, giusto per dare un tocco di aria fresca al playoff. Quindi Oregon e Utah vinceranno.
Arizona State un po' meglio quest'anno, Arizona invece male quest'anno, però dico sì, Utah e Oregon facile.
Arizona proprio male quest'anno. Arizona State è partita molto bene, poi mi pare che sia addirittura 5 sconfitte di fila adesso.
No, non esageriamo, sono 5-5, impossibile. Avevano già perso, no, avevano già perso.
Sono
4.
Sì.
Bene, la quinta è la prossima.
Esatto, 5 domenica. Sì, sabato. No, dovrebbe rientrare Jaden Daniels, mi pare, sto sabato, dopo che ha giocato un paio di partite Joey Allen, che era il freshman, anche lui freshman backup, però boh, non penso onestamente che Oregon cada adesso, quindi anch'io Oregon aiuta.
Ultima partita che vi chiedo di pronosticare è un meraviglioso Virginia Tech Pittsburgh, parecchio importante nell'economia della Coastal. Dico che vince Virginia Tech, anche se mi piacerebbe pensare e credere che vinceranno i Panthers. Tutte queste due squadre sono ancora in corsa insieme a Virginia per la division, cosa che invece Miami non può dire.
Esatto. Secondo me vince Virginia Tech, perché ha fatto un bel cambio di passo da l'inizio della stagione, e sembra veramente una squadra e un allenatore ritrovato, perché Justin Fuente era uno che dopo l'inizio rischiava, dopo la scorsa stagione e l'inizio di questa stagione rischiava veramente il posto, invece ho saputo, sono stati bravi, mi hanno rimesso un po' il treno in carreggiata e qualche cambio di quarterback, alla fine hanno trovato, diciamo, la via per ritornare al successo, e vincendo questa partita poi Virginia Tech andrebbe a affrontare Virginia per quella sarebbe tra virgolette la finale per la division, ovvero la finale per andare a essere massacrati da Clemson.
vero
very close game, ma dico anch'io via Virginia Tech perché l'attacco mi piace di più. Invece Pittsburgh quest'anno non ha fatto male neanche bene, è stata una squadra così calma, piatta, niente super, niente schifo, no? Scelgo Virginia Tech anche per il loro QB.
E allora io, senza nessuna motivazione, dico Pittsburgh solo perché devo fare lo snake.
Maledetto.
Boh, i Panthers vincono.
Eventualmente potremo festeggiare il secondo championship consecutivo di Thomas. Non è detto, perché poi insomma non sarebbe ancora finita la storia, però si potrebbero avvicinare i Panthers al secondo championship consecutivo, e Thomas Baldonato questa volta lo giocherebbe da protagonista, dopo essere stato uno dei giocatori a roster nello scorso campionato. Quest'anno Thomas che si è ritagliato un bello spazio, ricordiamocelo, ragazzo italiano, cresciuto ai Marines Lazio, attualmente Lazio Dax, e che l'anno scorso abbiamo intervistato e con cui avevamo aperto la seconda stagione di Scusate il College Football. È finita invece la 13ª puntata di Scusate il College Football, io mi scuso con i nostri ascoltatori per questa puntata un po' ridotta, ma già è andata oltre, un quarto d'ora oltre le mie aspettative, nel senso che io volevo essere già a letto in questo momento. Dovete capirmi, ragazzi, domani mi aspettano 13 ore di aereo con un bambino di 7 anni, cioè mio figlio Mattia. E uno, carte Pokémon, Hot Wheels, e sto scaricando una roba tipo 70 puntate di cartoni animati da fargli vedere per tenerlo occupato sull'aereo. Questo è il mio ruolo dalle 4 e mezza di questa mattina a fino a domani alle 10 quando atterreremo finalmente a San Francisco. Guido, grazie.
Grazie a te, buon viaggio, e ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana.
Sì, ci sentiamo la prossima settimana. Oleg, mi spiace averti insultato a inizio puntata, quando ancora non c'eri.
Non ti ho sentito, dunque va bene.
Ma scusami, mi chiedevo come sono andati i pronostici settimana scorsa.
Ecco, il foglio poi lo trovo, sono entrato in casa. No, giuro, ce l'ho da qualche parte. Poi ve lo scrivo. So che te hai indovinato una partita, se non ricordo male, dove noi gli altri tre l'abbiamo sbagliata.
Certo. Quello
me la ricordo.
Io ho detto che Minnesota avrebbe perso, ovvio. L'unico che era preso. Io le ho prese tutte tranne una, credo, mentre voi avete fatto skip. Va bene, ve lo dico io come è andato. Io ho vinto, voi avete perso.
Ciao Andrea, buon divertimento.
Grazie Fabio, un abbraccio anche a te, l'uomo Snake, vediamo se questa settimana colpirà ancora.
Grazie, buon viaggio e un saluto a tutti.
Va bene ragazzi, per la 13ª puntata di Scusate il College Football è tutto, ci sentiamo settimana prossima, ciao. We'll be right back.